Buongiorno, sono Paolo Ferrario e sto creando l'audio lezione relativa alla dispensa didattica numero 5 del corso Politiche Sociali ottobre-dicembre 2013. La dispensa numero 5 è dedicata al paradigma istituzionale per l'analisi del sistema istituzionale dei servizi. Il paradigma istituzionale ci aiuta, pagina 2, a vedere le politiche sociali come attività svolte dalle istituzioni pubbliche e private che appartengono ad uno Stato. Attività che sono tese ad affrontare i compiti necessari al funzionamento della vita collettiva dei cittadini. Cioè, rispetto alle domande semplici che dicevamo in una lezione precedente, cioè la domanda delle 5 V, qui il paradigma istituzionale ci induce a mettere l'attenzione sul chi compie azioni, i soggetti pubblici e privati che hanno una responsabilità istituzionale e organizzativa nello svolgere funzioni. Tuttavia, alla base di questo modello c'è appunto la nozione di istituzione che adesso merita di essere approfondita. La parola istituzione deriva dal latino instituere, inteso nel senso di erigere, costruire. Quindi già nell'etimo, nell'etimologia, la parola istituzione ci mette a contatto con dimensioni che riguardano lo stabilire, il porre in essere, il disporre, il regolare, l'organizzare. Più precisamente, la parola istituzione rimanda a un concetto di ciò che è stabile, ciò che è stato stabilito, e nelle politiche sociali ciò che è stabile, ciò che è stato stabilito avviene sempre alla base di patti di cittadinanza, attraverso grandi processi storici, anche in certi casi sconvolgenti e dolorosi, che però poi mettono le basi per una nuova fase istituzionale. E queste radici etimologiche della parola istituzione sono talmente profonde che le vediamo agire in tantissime parole. Sentiamo la parola istituzione nella stessa parola Stato, nella parola Costituzione, nella parola Statuto, Istituto, negli enti di fine 800 modificati recentemente, che sono state le IPAB erano le istituzioni pubbliche di assistenza, beneficenza e istituzioni, compare in un gergo importantissimo nelle politiche psichiatriche degli anni 70 nel verbo istituzionalizzare o istituzionalizzazione, cioè ossia processi che i processi, soprattutto legati alle politiche psichiatriche, che hanno portato a contestare questi modelli istituzionalizzanti. Quindi la parola istituzione molto importante perché rimanda, è molto importante nelle politiche sociali perché rimanda a dei processi legislativi che portano a definire con forza, con rilevanza, un determinato assetto appunto istituzionale del sistema dei servizi. Ricordo qui incidentalmente che nella prima e la più importante riforma del dopoguerra italiana, che è stata la riforma del Servizio Sanitario Nazionale, il titolo della legge era Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Questo appunto per richiamare con insistenza la pluralità di momenti nei quali questa parola compare, e quindi cui dobbiamo prestare attenzione proprio perché compare in tantissimi momenti. Allora, anche qui, se noi seguiamo il dizionario di Rendick, che abbiamo già visto precedentemente, il dizionario etimologico, vediamo che la moderna parola istituzione, quindi in latino stabilire, fissare, alla sua base ha nelle radici indoeuropee del linguaggio, in particolare nella lingua sanscrita, la parola base è questo stab, che significa sostenere, fissare stabilmente. Quindi questa stringa di parola che ci ricorda questa capacità dell'istituzione per l'appunto di stare, di stabilirsi, di stabilire delle regole, e compare noi appunto come istituzione, come costituzione, come significati legati ai mondi più vicini. Però è interessante vederne le radici. Se pigliamo il dizionario etimologico, il DEI, ad esempio, il dizionario etimologico della lingua italiana pubblicato dalla Zanichelli, vediamo anche qui tutta una serie di estensioni e di variazioni della parola istituzione. Quindi nel dizionario troviamo istituire inteso nel senso di stabilire per la prima volta qualcosa di una certa importanza e di durata stabile, questo già nel secolo XIV, che poi appunto dà vita a queste parole come istituto, istitutore, istituzionale, istituzionalizzare, istituzionalizzazione. Ecco, quindi modernamente, più un linguaggio più giuridico, possiamo vedere la parola istituzione come l'atto, l'effetto di istituire, l'atto di fondare qualcosa. E quindi la parola istituzione rimanda ai processi storici, economici, sociali e culturali in cui ad un certo punto si sono venuti a stabilire determinate regole, e quindi determinate istituzioni, quindi determinati enti, quindi determinate unità organizzative. Pagina 6. Vediamo di applicare questo concetto di istituzione al mondo dei servizi alla persona. Nel corso del tempo storico i servizi si sono sempre più differenziati e autonomizzati, cioè il processo storico è un processo di estensione e di differenziazione dei sistemi di servizi. Questo processo è avvenuto attraverso una serie di, sulla, attraverso e sulla spinta di una serie di fattori, quindi cambiamenti delle competenze amministrative, le specializzazioni tecniche ed operative, la differenziazione delle specializzazioni tecniche ed operative, ed è avvenuto anche appunto sulla base della capacità delle istituzioni di rispondere a bisogni sempre più specifici e differenziati. E quindi questo breve ragionamento sul processo storico ci porta ad esempio a fare l'operazione di connettere il concetto di istituzione a quello di differenziazione, che è un concetto tipicamente sociologico. In sociologia la differenziazione è il processo sociale in base al quale da aggregati sociali compatti e non distinti tra di loro, si manifestano appunto delle istituzioni che diventano sempre più identificate nel corso del tempo. Il disegno di pagina 7 mette in evidenza questo, appunto, evoca la parola comunità locali, evoca due grandi istituzioni appunto delle comunità locali nel passato, quindi le famiglie, le religioni, che poi nel corso del tempo diventano da questi aggregati che concentrano dentro di sé tutte le funzioni, e da questi si distinguono nel corso del tempo, ad esempio, le istituzioni politiche, l'istituzione pubblica, le istituzioni religiose a loro volta si differenziano, quindi non è più la religione che organizza all'interno del proprio sistema istituzionale tutte le forme, ma invece si differenziano la scienza, la medicina, l'arte, la filosofia, la tecnologia, l'etica, e lo stesso nelle istituzioni politiche, e si passa da istituzioni politiche centrate prevalentemente sulla difesa dei confini, difesa delle forze armate, ma si sviluppano invece i parlamenti, l'amministrazione, il diritto, cioè, il processo di differenziazione sociale è un processo che ci mette in evidenza come le istituzioni nel corso del tempo diventano sempre più sostanzialmente specializzate, diventano sempre più specializzate perché si differenziano gli scopi, gli obiettivi e quindi anche i risultati. Il concetto di differenziazione sociale in sociologia ci viene descritto come il processo attraverso il quale le componenti di una popolazione o di una collettività, come appunto una società, un'associazione, un gruppo, un sistema sociale, acquisiscono gradatamente identità distinte per quanto riguarda appunto le loro funzioni, le loro attività, la loro struttura, la loro cultura, le dimensioni di autorità e di potere. Più sinteticamente, la differenziazione sociale è da associare al processo di emersione storica delle differenze in rapporto ad eventi sociali. Tutto questo per dire, per l'appunto, che nel corso del tempo le istituzioni si differenziano, si acquistano una maggiore autonomia e identità distinta. Un'altra chiave di lettura sull'istituzione ci viene offerta dall'analisi appunto politologica delle politiche pubbliche. Per esempio, è interessante la definizione che danno questi autori, Howell e Ramesh, sulla pagina 9, i quali definiscono le istituzioni come insiemi duraturi e connessi di regole formali ed informali che prescrivono ruoli di comportamento, vincolano l'attività e danno forma alle aspettative. Quindi, dal punto di vista politologico, le istituzioni sono per l'appunto prescrizioni di ruolo e di comportamento che stabiliscono i confini, stabiliscono con precisione il confine operativo di una determinata istituzione. Un'altra definizione utile al nostro percorso è quella che ci viene dall'analisi della sociologia organizzativa. In questo caso conviene assumere la definizione dello studioso Richard Scott, il quale definisce le istituzioni come strutture cognitive, normative e regolative consistenti in attività che danno significato al comportamento sociale. E di questa definizione è interessante le parole strutture cognitive. Strutture normative lo si capisce meglio. Le strutture normative possono essere le regole legislative. Le strutture cognitive è più interessante perché la struttura cognitiva è il modo in cui le istituzioni si pensano, il modo in cui le istituzioni definiscono la propria presenza sul sistema sociale. Strutture cognitive, cioè modi di pensare, e per noi è il modo di pensare il problema, modo di pensare il servizio, modo di pensare gli effetti di un servizio. Un secondo pezzo della definizione di Richard Scott, che si lega moltissimo a quanto già detto, Richard Scott dice che le istituzioni vengono portate avanti, cioè emergono in vari modi attraverso vettori culturali, strutturali e procedurali ed operano a molteplici livelli e sfere di autorità. Di questa definizione vorrei sottolineare la parola vettori culturali, quindi, come già dicevo, le istituzioni sono anche portatrici di un certo tipo di cultura. Le istituzioni hanno una struttura, hanno una forma, si danno delle forme precise di segnare la loro presenza. Nel campo dei servizi usiamo costantemente la parola assetto istituzionale, ma le istituzioni sono fatte anche di procedure, cioè di modi di compiere gli atti. Procedure, compiere gli atti che portano a un certo risultato e nelle istituzioni sono presenti diversi livelli di autorità, livelli di autorità dirigenziali, intermedi, operativi diretti, cioè sono fatte di tante componenti. Il modello istituzionale, per non renderlo astratto e renderlo concreto, lo possiamo direttamente collegare al nostro oggetto di lavoro. E qui compare, pagina 11, la fondamentale mappa rete del sistema dei servizi sociosanitari italiani, cioè i servizi che hanno che offrono, organizzano queste attività, servizi sia sul versante socio che sul versante sanitario. Questa mappa è molto importante perché è la mappa che fa vedere il complesso delle istituzioni che sono in gioco. La mappa è costituita da due aree, come si vede, c'è un'area pubblica, il cerchio, l'ovale tratteggiato in alto e un ovale tratteggiato in basso, che sono i soggetti del cosiddetto terzo settore. Nell'ambiente pubblico, quindi, noi abbiamo lo Stato, lassù rappresentato dagli enti di previdenza dei ministeri, abbiamo le regioni, nel caso italiano, abbiamo le province. Abbiamo i comuni, abbiamo le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, abbiamo degli enti specifici che si chiamavano IPAB, che si sono poi funzionalmente trasformati in ASP, ossia aziende dei servizi per la persona. Quindi abbiamo un campo di differenziazione che qui compare in modo piuttosto semplice, ma anche piuttosto complesso, perché bisogna sempre ricordare che in Italia le regioni sono circa 20, i comuni italiani sono circa 8.100, e già solo questi numeri ci danno la dimensione della diversificazione, dell'articolazione, insomma, di questo sistema. Analogamente complesso il cosiddetto campo del terzo settore, perché il terzo settore, tra virgolette, perché il terzo settore è una nozione descrittiva. Il terzo settore è fatto da specifiche istituzioni che hanno dei nomi molto precisi e corrispondono a delle entità estremamente precise, che sono appunto le cooperative sociali, le fondazioni, le associazioni, gli enti religiosi. Parte sinistra dell'ovale, che sono appunto le istituzioni del terzo settore che producono servizi, e poi abbiamo il terzo settore di tipo volontaristico, che appartiene alla società civile, c'è cioè il terzo settore dell'azione volontaria non regolata, del volontariato che si organizza in forma associativa, delle forme di espressione della società civile che si esprime attraverso l'attività delle banche del tempo, sia lo scambio nelle società, sui territori di tempo reso disponibile tra persone. Ecco, quindi, e queste istituzioni sono, la mappa di pagina 5 le fa vedere nella loro posizionamento, campo pubblico e campo sociale, e allo stesso tempo ne fa vedere le diverse fisionomie. Già nel lucido di pagina 11 si vedono le più rilevanti istituzioni che operano nel campo dei servizi alla persona. Questo è uno schema fondamentale che ci servirà ad analizzare che ci è servito e che ci serve ad analizzare tutto il sistema che ci interessa mettere a fuoco, il sistema, cioè delle politiche sociali applicate ai servizi alla persona. Pagina 12, riprendo il ragionamento fatto precedentemente per dire che le istituzioni sono fatte, sono degli universi operativi fatti di cultura, cioè di modo di pensare, fatto di regole, fatto di organizzazione, fatto di professione. L'interazione tra, appunto, istituzioni, regole che ne determinano il funzionamento, sistema organizzativo che è messo in atto, professionisti che vi operano e cultura, producono azioni. Le azioni sono le azioni delle politiche sociali, per noi, applicate ai servizi alla persona. Quindi le istituzioni si danno queste vocazioni operative. È del tutto evidente, pagina 13, che questo modello avvicina l'analisi alla concretezza dei sistemi dell'assetto istituzionale italiano, perché ci aiuta appunto a vedere e individuare gli enti e le organizzazioni che un sistema politico mette in atto per generare decisioni di politica sociale. Il modello istituzionale è il più adatto, è quello fondamentale, per vedere in azione gli enti che agiscono in questi mondi operativi. Ci consente proprio di dargli un nome e di vederli nella loro struttura e nella loro dinamica. Quindi il modello non è per nulla un modello astratto, è un concretissimo modello di analisi che ci aiuta a analizzare tutti questi processi. E questo lo si fa appunto attraverso lo studio delle regole, l'analisi delle leggi e l'osservazione dei comportamenti operativi. E infatti arriviamo a pagina 14. La essenziale fonte per l'analisi, anche sommaria, quindi non da specialista del diritto, delle istituzioni, sono i manuali di diritto pubblico. Se noi sfogliamo manuali di diritto pubblico, ad esempio questo manuale di Augusto Barbera e di Carlo Fusaro, Il costo di diritto pubblico, già nell'indice vediamo le istituzioni. La Costituzione della Repubblica Italiana, lo Stato, l'Unione Europea, i diritti, le forme di governo, la sovranità popolare, il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il governo, le regioni, gli enti locali, le pubbliche amministrazioni, la giustizia costituzionale. Cioè, un qualsiasi manuale di diritto pubblico ci fa vedere le istituzioni. Quindi, concludo l'analisi, il modello, il paradigma istituzionale è una specie di bussola, sostanzialmente guidata dal diritto, e che ci fornisce le informazioni necessarie ad individuare con estrema precisione gli enti che sono in gioco nella produzione di servizi alla persona, e quindi è un paradigma di immensa utilità cognitiva. E con questo ho terminato questa succinta presentazione della dispensa numero 5. Grazie per l'attenzione e buon lavoro.